vogliamo molto bene, ci critichiamo, loro mi criticano, eccetera, ma poi impariamo un sacco di cose, io imparo tantissime cose da loro. Mi ha colpito che Marco, il piccolo che ha due figli, è stato catechista da ragazzo, poi si era allontanato con tutta la chiesa. Quando ha avuto i bambini, quell'evento ha cambiato la sua vita, cioè lui si è reso conto che quelle cose che lui aveva vissuto dovevano essere donate. Finché un ragazzo di 14 anni, un bambino di 14 anni, noi non lo vediamo padre, o addirittura nonno, noi non possiamo dire che cosa il Signore ha seminato nel suo cuore. E quindi se volete stare qui e camminare questo anno, gli altri anni, vuol dire avere uno sguardo molto lungo, cioè non guardare oggi, domani, quel ragazzo di ieri. Certo, dobbiamo vedere questo, ma guai se noi ci fermiamo a quello che si vede adesso. Ultima cosa, vorrei dirvi, ci tengo a dirlo subito, io credo che noi dobbiamo recuperare una cosa fondamentale, che la catechesi non è solo un'opera di fede, è chiaramente l'opera della fede, l'opera della trasmissione della fede, ma è un'opera di carità. Cioè un catechista è un uomo di carità esattamente come una persona che dà il cibo ai poveri. Nella Chiesa esiste la carità materiale, esiste la carità spirituale. Noi dobbiamo essere certi che il nostro servizio è un servizio di carità. Ripeto, oltre che di fede, di si tratta, no? Sapete che ci sono le sette opere di misericordia spirituale largamente dimenticate? Insegnare agli ignoranti, correggere i peccatori, i dubbiosi e così via, consigliare i dubbiosi, pregare per i vivi e per i morti. Cioè è come se nella mentalità sembra quasi che il catechista fa un'opera strana che riguarda solo, no, il catechista fa un'opera di grande carità, per certi aspetti fa un'opera di carità più di chi dà il pane. Papa Francesco lo ricorda, ci torneremo poi in questi giorni, no? Nell'Evangelicato, in questo caso, quando parla appunto degli immigrati, che la colpa più grave che noi cristiani abbiamo, noi non trasmettiamo la fede agli immigrati. I migranti non hanno bisogno solo di una casa, di un lavoro, di un centro medico, ma hanno bisogno di trovare Gesù, hanno bisogno di una cura spirituale. E questa cosa è più grande ancora di chi dà, guai a toccare chi dà il pane fisico, chi dà della salute, chi dà, ma c'è un dono specifico di carità. E veniamo allora al incontro di questa sera, e mi piace dire che Giulio è una bella persona, è un fisico di formazione, quindi ha studiato nell'università nella ricerca di fisica e poi è passato a un altro tipo di fisica che è quella della un'altra ricerca. E oggi ci introdurrà sulla, doveva essere il secondo tema, ma partiamo da questo, su come si è strutturata la catechesi nei primi secoli intorno a dei pilastri, a dei nutri, cercare di comprendere questo, di capire quale grande ricchezza c'è. E mi piace dire che una cosa che io sto vedendo in Roma molto particolare, se vuoi da questo punto di vista un periodo molto positivo per la nostra diocesi, siamo dei trend di orientamento diversissimo. Alcuni che vengono dal Carmino, alcuni vengono dal Capanico con me, alcuni vengono dal Seminario Maggiore, alcuni vengono dall'Opera, alcuni vengono da movimenti, eccetera. Ci intendiamo su tantissime cose. Secondo me questo è un segno particolare, cioè c'è un'amicizia che sta crescendo tra alcuni di noi, e vedrete persone diversissime in questi giorni, no? Mi piace vedere anche questa unità che si sta creando pian piano a Roma, dove tanti giovani vanno di qua, di là, e sentono che si respira una stessa area, cioè che la stessa fede, con delle sottolineature diverse, ma è veramente la stessa fede. Per me è una grande gioia, io vedete grande stima e grande affetto per Don Giulio. Sono veramente contento che sia potuto venire qui, anche se subito prima di partire con l'aereo per il nord, e lo ascoltiamo.
Io ringrazio tantissimo Don Andrea, ringrazio voi per essere qui. Vi chiedo scusa se non sono venuto stasera, domani mattina, ma purtroppo un problema familiare, devo partire diciamo, di corso domani mattina, per quello che telefonate adesso per organizzare. E bene, confermo questa sensazione che ho io dei preti diversissimi a Roma. bilancio di Narcisi, che è Roma, e tutti che ci troviamo, perché in fondo di Cristo ci unisce, perché lo Spirito Santo ci unisce, e poi perché forse abbiamo le stesse sfide, cioè siamo di fronte agli stessi bambini, siamo di fronte agli stessi adolescenti, siamo di fronte agli stessi adulti, e questo ci unisce potentemente, no? Perché io posso avere una formazione di un tipo, un'esperienza ecclesiale di un altro, ma alla fine quando siamo di fronte agli stessi problemi, le stesse domande, le stesse difficoltà. Ed è molto bello anche vedere come impariamo a dire agli altri, quello che entusiasma anche nella relazione con Andrea e con altri, con i quali ci divertiamo. Quattro pilastri del credo, che ne parlo da una prospettiva storica, in senso radicale. Storica in senso radicale vuol dire che non solo cercherò di scandire un po' come la catechesi si è andata costituendo, ma non voglio rimanere a un discorso veramente storico, che è importante, ma penso poi uno lo dimentica. Che c'è stato un cambiamento tra prima e dopo tempo, è interessante, perché nell'Antico Testamento si faceva così e noi cristiani facciamo così, e tutti, no? Però magari domani, dopodomani, tra una settimana non sarebbe. Invece io mi occupo di storia, però sono un teologo dogmatico, quindi cerco di andare più giù, diciamo, più al senso, no? E il senso non se lo ricorda, non so, pensate a un libro, pensate a un film. Uno legge un libro e poi non so cosa vi ricordate voi, io molte volte rimango con un'idea, con una sensazione, con un episodio, con qualche cosa che c'è il senso di quel libro. L'essenziale è visibile agli occhi di quello che uccide, no? La volpe, l'amicizia, no? Cioè uno da un libro tira fuori una cosa che quando uno è grande non capisce tanto, invece il bambino capisce la verità. Poi il piccolo principe si può riassumere in tanti modi, però c'ha dentro questa idea potente, no? Oppure l'idea. Allora, in un certo senso, quello che cercherò, quello che vorrei aprire stasera è un po' questo, che andare al senso. E il catechismo forse è un po' questo, no? Cioè il catechismo una volta si faceva molto con le formule, no? E appunto il rispetto, gloria, oppure quanti sono, non so, 10 comandamenti, ovviamente, eccetera, eccetera, i numeretti, numerazioni, no? Il problema, il rischio forse è fermarsi solo a quello, no? Avere la lista della spesa che quando si è applicata. Mentre a volte è importante avere delle formule sintetiche. No? Il primo catechismo, in fondo, uno dove lo trova. No? Trova già l'Antico Testamento, lo Shema Israele, no? Israele ascolta, il Signore di Dio è unico, no? E il resto te lo mettevano sulla fronte. No? Cioè, è una formula che dice, guarda, tutta questa storia, tutto quello che è successo, le botte che abbiamo preso, l'Egitto, cosa vuol dire? Vuol dire la Bibbia, che senso ha? Cioè, qual è l'idea di tutti questi libri che abbiamo messo insieme? Che il Signore è unico. Prendi botte, te lo dimentichi, te lo ricorda il Signore, però il Signore, Dio è uno solo, ma il creatore, Dio è uno. Nel Nuovo Testamento anche lì c'è un'idea, una formula. Questa formula è che questo Dio più unico è Gesù, cioè Dio ha un figlio. Ed è in forma Trinità, è cosa che studiamo, che spieghiamo, che ci industriamo, spiega la Trinità a un bambino, no? Molte volte la capisce meglio di noi, no? Perché per cui essere figlio è la cosa più normale del mondo, che sia papà, che ci sia l'amore, però facilissimo, no? Allora, però dipende. Ora io volevo appunto far vedere come quattro pilastri del catechismo che sono come le gambe di un dado, come le gambe della sedia, questo si funziona, se si rompe una gamba della sedia appunto si va giù, no? Non è molto comodo. Ora, quali sono? Sostanzialmente il primo è la confessione di fede, è la forma che si trova dappertutto, comunque abbiamo visto lo Shema Israele nell'Antico Testamento, Gesù è il Signore, che appare nel Nuovo Testamento molte volte, il centurione che vede la croce, dice San Luca, vede morire Gesù, vede che perdona, che muore dicendo che da tutto il Padre, eccetera, eccetera, dice veramente quest'uomo era figlio di Dio. Formula, conclusione. senso di questa storia che io ho visto. E questo è il primo punto, la confessione. Il secondo punto sono i sacramenti. Infatti, se uno prende il catechismo, lo sfoglia, vede che è così. Vede che la prima parte è la confessione di fede, il simbolo, la seconda parte sono i sacramenti. Che sono che cosa? Sono questa storia dalla quale abbiamo tirato fuori un senso, una formula, un'idea che ci dice cosa è successo, che non è passata, ma attraverso delle robe, delle cose, che sono i sacramenti, che sono proprio materia, acqua, promesse, eccetera, eccetera, olio, è la mia storia. Quindi il senso di quella roba lì, che è avvenuta prima, in verità è il senso della mia vita, perché la mia vita si riempie di quella storia, di quella vita. La storia della salvezza non è una cosa del passato, ma è qualcosa che sta avvenendo adesso, è la nostra vita. Noi siamo la storia della salvezza. Noi siamo il popolo di Israele che cammina nel deserto. Noi siamo la Chiesa di Gesù Cristo. Non è una cosa che è successa. Ieri sera alla pizzeria un amico mi ha portato il fratello, il quale è un suo fratello ateo pazzesco, ancora il suo bisogno di droga, no? Allora, dai, vuole un prete esperto, vuole un... lui è combattivo, andiamo a farci la pizza, l'ho portato in un posto buono, così già, diciamo, con la via della pizza, non mansivo, la pizza buona, e diciamo, e a un certo punto mi tira fuori gli argomenti, ma tu come fai a credere a una cosa accaduta tanti anni fa, che hanno trasmesso gli amanuensi e poi si sono sbagliati a copiare? E io dico, fermo, cioè se io dovessi credere gli amanizi, io mi facevo un prete, c'avevo altre cose da fare per la vita. E io Gesù l'ho incontrato nella mia vita, come San Paolo, crede non perché ha studiato la scrittura, ma perché la scrittura non ha capito niente, e a un certo punto si trova davanti Gesù risorto, che dice perché mi persegui. E quella è l'idea di Paolo. Cioè, se uno legge il testo di San Paolo, c'ha chiarissimo che per Paolo la questione è che i cristiani, noi siamo Cristo, punto, quello è il senso, no? Cioè siamo il corpo di Cristo, le membra di Cristo, e che Dio ama il corpo di Cristo come ama Cristo, con lo stesso modo. E la Madonna ama la bella mano di suo bambino come il suo bambino, con quello stesso amore, quando dice no, hanno la testa e non hanno il piede, no? E quindi che l'amore di Dio per lui è totale, è l'amore con cui ama, con cui il padre è il figlio. No, questa la cosa non va, no? Allora, questi sacramenti ci fanno incontrare Cristo. Quante volte Papa Benedetto, Papa Francesco ripetono che il cristianesimo non è un insieme di dottrine, non è una morale, ma è un evento, un incontro evangelicale, proprio rinnovare il nostro incontro con Cristo. Noi dobbiamo, attraverso il catechismo, essenzialmente fare incontrare Cristo al bambino, all'adolescente, al giovane, all'adulto. È un incontro con Cristo, per questo non puoi fare catechismo fuori dalla chiesa, no? Faccio catechismo e poi non ti porto in chiesa, non funziona, no? Ti sto dicendo, addirittura mi raccontavo di un bambino che a catechismo, diciamo, non capiva, intelligente, buono, mi spiegava le cose e non capiva. A un certo punto al prete gli è venuto il dubbio, ma senti una cosa, ma tu sei battezzato, chiede alla mamma che non è battezzata, non poteva capire perché non c'era lo Spirito Santo, non c'era la comunione. Quindi prima gamba la confessione, il senso della storia, seconda gamba i sacramenti che rendono quella storia la tua storia, che ti mettono nella vita di Cristo, nella vita del popolo ebraico, eccetera, eccetera. Terza gamba, ed è importante che sia la terza, è cosa succede nella nostra vita alla luce di questo dono, cioè la morale. Noi non possiamo dire, non so, il marito non può dire alla moglie, guarda, io ti amo tantissimo, però sta sempre al bar, non aiuta, non ricorda niente, non si dimentica l'anniversario di matrimonio, si dimentica il compleanno, la chiama amore mio come la barzelletta perché si è dimenticata come si chiama, no? Cioè, dopo 40 anni che ha detto moglie, amore mio, la preghiera, sta zitto, mi sono dimenticato come si chiama, no? Oh. È chiaro che quello non è amore, in teoria, no? L'amore si manifesta nella vita, vita concreta, no? Sono conosco un musical che si chiama, mi sembra in italiano, noto narrativo è che la famiglia dei Ronzi si sono sposati, diciamo, con le famiglie che fanno il matrimonio, ha una figlia che si innamora del russo, non del diretto, e si può sposare per amore. Allora a un certo punto il marito, diciamo, papà e mamma ebrei, dice no, la sua figlia si può sposare per amore. Ma noi, allora, ci abbiamo o non ci abbiamo? Perché noi siamo messi insieme i nostri genitori, no? E la moglie, con grande consenso, dice, oh, io sono 30 anni che ti lavo, mia figlia è 1 anno, se non è amore questo, che cos'è? No? Cioè, poi l'amore deve diventare vita, deve diventare gesto, deve diventare un servizio vero, no? E i comandamenti sono questi, sono amore, sono vita vera. No? Questa è anche un'esperienza che noi facciamo, l'amore libera, i comandamenti, diciamo, il peccato libera. No? Quando uno pecca, poi si trova ingarbugliato, no? Non si sente libero, no? Uno c'ha l'amante e deve nascondersi dalla moglie, poi lo scopre, poi il figlio, cioè un disastro. No? Quando noi becchiamo è un disastro. Ci viene tolta la libertà, mentre il vero amore ci dà la libertà. No? Poi i comandamenti sono la libertà, sono ciò che corrisponde al nostro essere. Come dire, no, guarda, io non voglio le leggi esterne, io non voglio le imposizioni, io nella mia macchina ci metto il gasolio perché costa meno, cioè, però la tua macchina è gasolio, è diesel, poi la benzina, e la benzina, allora è un'imposizione, cioè non è che sei libero, non vai da nessuna parte, si blocca la macchina. Allora, i comandamenti sono la realtà del mondo, ci dicono come siamo fatti e ci permettono di amare, perché siamo fatti per amare. E quindi questi tre grandi pilastri che devono essere in quest'ordine la confessione di fede, i sacramenti che ci uniscono a questa storia di cui senso la confessione di fede, e quindi la vita nostra che si deve adeguare alla sua realtà, poi arrivano, diciamo, confluiscono tutti nella quarta gamba, che è la preghiera. La preghiera, questa quarta gamba aggiunta, entra nel catechismo non da sempre. Potremmo dire che col tempo si è vista la necessità di esplicitare questa quarta gamba. Nella chiesa primitiva in qualche modo era scontata, come noi abbiamo cantato all'inizio, cioè non c'è catechismo senza preghiera. Ora, col tempo si è vista la necessità di dedicare proprio una parte del catechismo a la preghiera. Anche un modo classico di farlo in antico era commentare il Padre Nostro. In antico, per formare i catecumeni, si commentava il simbolo della fede, poi si commentavano i sacramenti, si spiegava la liturgia, di questo c'è un sacco di bisogno, si istruiva su come si doveva vivere la propria vita, e poi si commentava il Padre Nostro per andare ad aiutare le persone a chiamare Dio Padre. Ora, la parte 4 del catechismo per me è anche la più bella, come dire la verità, è quella che ogni tanto mi porto alla preghiera. Non sempre mi succede di portare la preghiera alle parti, non so, su funzione dei malati, no? Però la parte del catechismo sulla preghiera è proprio bella, no? È proprio la verità. Allora, fatto questo percorso, enunciati questi quattro pilastri, andiamo ad avvolgere il nastro e a chiederci, ma da dove vengono? Chi è il primo catechista? No? Chi si è inventato il catechismo? Quando si è iniziato a fare il catechismo? Poi la tesi che io vi propongo, quello che io ho fuori dalle cose che ho vissuto io, le cose che ho studiato io, è che il primo catechista è Dio. Sì che è semplicità. E questo si vede nella Genesi. Quando Dio crea l'uomo, lo chiama per nome. Da del tu. Quindi nella Genesi si vede come immediatamente c'è un dialogo tra Dio, il creatore, e l'uomo, la creatura. E questo dialogo è in qualche modo qualcosa che inizia a dare all'uomo il senso del mondo. Per esempio, quando Dio crea l'uomo, gli presenta tutte le cose che ha creato Dio, perché l'uomo le chiami, perché dia un nome alle cose. E l'uomo si inventa i vari nomi delle cose. Questa è una cosa che i bambini amano fare, eh? Per esempio, da bambino chiamavano i ciclisti, li chiamavano biciclisti, eh? Perché dice che i motociclisti usano la moto, i biciclisti usano la bici. Tuttora sono convinto che è più logico, la maggior parte sostengo il contrario, io mi adatto, no? Però nel mio piccolo, nel mio bambino che c'è me, sono convinto che c'è ancora da loro, no? Allora, questo potere che ha l'uomo di dare i nomi alle cose è terribilmente importante, eh? Perché l'uomo in qualche modo è il Signore in quanto immagine di Dio, l'uomo in qualche modo è non solo buono come una torta è buona, non solo bello come una vista, che c'è una vista meravigliosa e bella, cioè non riflette le perfezioni di Dio solo da fuori, ma è immagine di Dio dentro, perché ha intelletto e volontà, conosce e ama. Una torta non conosce e non ama, però è buona come Dio è buono. Un paesaggio non conosce e non ama, però è bello come Dio è bello. L'uomo può essere più o meno bello, diciamo, può essere più o meno buono, ma conosce e ama. In questo senso è capace di dialogo, è capace di dare del tu, proprio perché Dio l'ha creato del tu, e è capace di avere una storia, di fare delle scelte libere. Per questo anche all'uomo piacciono così tanto le storie. Noi abbiamo il bisogno di conoscerci attraverso delle storie. Conosciamo attraverso storie, ci vengono raccontate storie, ai bambini si raccontano le storie. È un'esperienza comune, non so voi, a me viene istintivo in omelia, in catechismo, in una catechesi, subito raccontare storie, storie, fattarelle, qualsiasi cosa. Perché la storia è qualcosa che noi cerchiamo nel sangue, è qualcosa che ci parla appunto del creatore in qualche modo, ci parla del senso della nostra vita, ci parla del fatto che noi dobbiamo affrontare cose nella nostra vita e che il risultato non è scontato. Voi pensate a Cappuccetto Rosso, no? Ma pensate se Cappuccetto Rosso fosse che Cappuccetto Rosso va dalla donna, trova la donna sta bene e disse lo finisce con te. Non funziona. Vi spiego, cioè, che favola è? Che storia è? Un film dove tutto va bene, dove non c'è un cattivo, non c'è un problema, proprio non funziona, no? Ci deve essere invece qualche cosa, un ostacolo, il lupo cattivo, no? Ci deve essere un problema. E la storia serve ad aiutarti ad affrontare i tuoi problemi. Addirittura ho un'amica che fa ricerca che si è fatta una domanda per me benissimo. Perché le ninna-nanne sono tristi? La maggior parte delle ninna-nanne è triste, no? Come mai? E la risposta che ha trovato, studiando un po' di psicologia, è che quando un bambino nasce ha l'affetto della mamma, la sicurezza della mamma. Poi vivendo trova problemi, trova emozioni negative, trova cose che lo turbano. E allora la mamma, quello che fa cantando magari anche cose tristi, è legare l'emozione negativa che la musica triste, le parole tristi suscitano, all'affetto della mamma. Quindi in qualche modo è, guarda, quando tu troverai qualche cosa, ricordati del mio cuore, ricordati del mio amore. Ora, questo, scusate se non lo sapete, è una forma di catechesi. È quello che Dio fa a noi, cioè attraverso dei gesti, attraverso dei segni, ci parla di chi siamo noi, ci dice la verità su chi è Lui, che ci ha creato, che ci ama e chi siamo noi. E tutto avviene in una storia. Io vi confesso che sono molto grato a mio padre, e col tempo ho capito l'importanza di quello che ha fatto mio padre per me, che quando ero bambino, prima di andare a letto, mi leggeva una storia, una pagina della Bibbia, sempre, tutte le sere, non si trova nel viaggio, non c'era un problema, no? Metteva lì e mi leggeva, eh? Una favola dei fratelli Grimm, un raccontino che da bambino mi piaceva, e poi una pagina della Bibbia, che a volte era più dura, a volte era più difficile, a volte c'erano cose che la adattava, no? Però mi ha colpito molto questa insistenza da subito sulla storia. E poi crescendo, e diventando anche teologo, ho capito l'importanza. È chiaro che la Bibbia non è una favola, quindi dobbiamo distinguere la Bibbia, il Vangelo, dalle favole. Ma c'è un elemento comune, che è la narrazione, che è il fatto che noi siamo fatti per dare del tuo a Dio e qui abbiamo una storia vera. E in questa storia c'è la libertà, c'è la responsabilità. Appunto, i nostri atti hanno un valore. La morale serve, i comandamenti servono a dire che cosa che tu faccia così o cos'ha, non è lo stesso. L'effetto sarà diverso e devi renderti conto di questo. Noi siamo fatti in qualche modo per vivere in dialogo. E per questo l'elemento teologico fondamentale che c'è dietro la catechesi, secondo me, e che anche la storia in qualche modo della catechesi, di questi quattro pilastri è quello che ci ha fatto conoscere Don Andrea anche a me. Cioè, io la prima volta che ho conosciuto Don Andrea l'ho conosciuto via mail, perché avevo scritto un articolo che parlava della storia della salvezza e di come la storia della salvezza si relaziona con chi è Dio, cioè il padre della Chiesa. E mi ricordo Don Andrea mi scrisse, dicendo guarda, questo articolo mi è piaciuto molto, e rimasi colpito da questo sacerdote che si perdeva il tempo a leggere i miei articoli. Poi quando ci siamo conosciuti personalmente, adesso mi tornano i conti, ma adesso capisco perché, no? Allora, la storia della salvezza è una cosa seria, è il senso della nostra vita. Noi a questi bambini o agli adolescenti dobbiamo dare una risposta fondamentale, che è la risposta che dà Cristo all'uomo, cioè che io devo morire invece con la vita. La domanda che c'è dentro ogni uomo, no? La domanda che c'è fin da bambini è questo qui. Il cristianesimo è la vita, che è più forte della morte. E la salvezza è necessaria proprio questo, perché noi non viviamo per sempre. Un francese, un intellettuale francese, ha scritto: chiamare significa dire all'amato tu non dovresti mai morire. Quando tu ami una persona te ne accorgi perché la sua vita ti interessa. Vorresti che quella persona viva per sempre. E l'atto della catechesi è proprio questo. Spiegare ai bambini il senso della storia della salvezza, che proprio vuol dire della storia del mondo, vuol dire dirgli guarda che la vita è più forte della morte, vuol dire dirgli guarda che Gesù è la vita, è la salvezza. Portarli ai sacramenti, spiegargli che sono i sacramenti, vuol dire dargli l'alimento che lo farà vivere, che farà vivere con le persone per sempre, così la morale, così la preghiera. Allora, quello che appunto c'è in gioco nella catechesi da subito non è una formuletta, non è essere bravi bambini, ma è la vita e la morte. E questo noi ce lo stiamo, la società in cui viviamo se lo dimentica, anche perché è una società che non vede la morte, è una società che tende a nascondere la malattia. Conosce la morte molto sotto l'aspetto della solitudine. Conosce la morte dell'amore, per esempio, l'amore familiare, la separazione. A volte i bambini ai quali noi parliamo hanno il problema di mamma e papà che non si amano più, cioè della morte della relazione tra i loro genitori. Ma hanno sempre il problema della morte. Da qualche parte c'è il non essere all'altezza di quello che pensano che gli altri si aspettano da loro. C'è sempre una paura di rimanere soli, una paura di essere abbandonati. E allora il gioco è riuscire a tessere tra la grande storia, la storia del mondo, la storia della salvezza, e la piccola storia della persona, che fa vedere come queste due storie non sono diverse, ma sono un'unica storia. E che Gesù è Dio che si fa uomo proprio per questo. E che questo mondo in cui siamo non viene da niente, ma è stato creato da un Dio che ama potentemente. Noi dobbiamo, per fare questo, combattere alcune persone che non hanno corpo ma sono più di spirito, che sono i demoni. Scusate se vi parlo di questa cosa, però io sono fisico, quindi non sono così facilmente impressionabile, parlo del mondo con leggerezza. Però guardate che la catechesi è come un esorcismo, cioè la catechesi libera dal demonio. Dare dottrina alle persone taglia le catene con le quali il demonio ci lega. Perché? Perché tutta questa
storia della salvezza ha un inizio drammatico, quando Adamo ed Eva vengono turbati da un racconto falso. Loro sanno di essere stati creati da Dio, Dio gli ha detto non mangiate dell'albero della vita, cioè non prendetevi la vita da soli, siete figli, io vi nutro, no? Non prendetevi da soli le cose, perché non c'è bisogno di me, io sono vostro padre, vi do io la vita. Il demonio, per invidia, cosa fa? Va da Eva e gli racconta una storia falsa. Non è vero che Dio ti ha detto di non mangiare dell'albero della vita perché se no muori, ma perché se no diventi come lui. Dio non è buono, Dio non è tuo padre. E c'è un ragionamento banale che Adamo ed Eva potevano fare, ma se ci ha dato la vita, come fa a avere paura che noi diventiamo come lui? Ma se mi ha dato tutto, ma se io ho l'esperienza della volontà di Dio, come faccio a pensare questo? Però lì si crea una divisione tra il padre, la sorgente della vita, e l'uomo. E noi portiamo la traccia di questa divisione, per questo abbiamo una tendenza a pensare che le cose andranno male, per esempio. No? Non so se mi succede, ma se un evento che non mi aspetto, chissà cosa succede. No? Ah, veramente, non so, la frase è una frase per me anticristiana. C'è sempre il peggio. No, va bene, lascia stare. C'è sempre il peggio. No? O un bambino non dirà mai questa frase. Un bambino invece vive sull'idea che c'è sempre il peggio. C'è sempre qualcosa di più buono di stessa, no? Cioè il bambino pensa in positivo, sembra. Invece noi crescendo sempre più siamo segnati, cediamo a questa tentazione che il demonio ha messo dentro di noi, che appunto è pensare che le cose andranno male, che l'altro è cattivo, no? Demonio, diavolo, come sapete, deriva da proprio di diavolo, che vuol dire separare, no? Invece Maria, se pensate a cosa ripete San Luca nel suo Vangelo, quello che fa è meditare custodendo nel suo cuore. E il verbo che si usa è proprio il contrario di diavolo, cioè su in ballo, che vuol dire mettere insieme. Maria ricorda gli vari eventi, le cose che succedono, come una buona madre, una donna, quello che fa è custodire nel cuore. Mia madre, quando vanno a trovare le persone che mi conoscono, mostra le foto di quando ero bambino, anche il bagnetto, dico mamma, però proprio il bagnetto, diciamo, non sapete, il sacerdote, non conosce il sacerdote, il teologo, magari mostra la prima comunione, il bagnetto non è cosa di fatto, però diciamo, c'è questo conservare la memoria, no? Conservare gli elementi delle storie, che poi vengono uniti. E dall'unione di questo nasce il senso. Maria, in questo senso, è la prima teologa ed è la prima catechista, perché lei racconta la storia, spiega ai primi cristiani che il senso della storia del mondo è la storia di Israele, che il senso della storia di Israele è la sua storia, di Maria, perché a lei è nato un figlio, lei ha dato la carne a un figlio che è figlio di Dio, che ci ha salvato da morte e morendo, perché lei ha offerto quel figlio sulla croce, ha detto sì al disegno del padre, che era di amare senza limite, e che quel figlio è risorto. In modo tale che noi possiamo vivere per sempre. Eh? In modo tale che nessuna è madre come Maria, perché ci ha generato non solo la vita terrena, ma ci ha generato la vita eterna, ci ha generato il cielo. Oggi è appunto la Madonna del Rosario, e oggi sento una cosa che è un discorso del vescovo che sarà il 7 che giornalmente la Madonna del Rosario, che ho fatto un collegamento di lui, no? Però oggi è una festa mariana e il rosario è proprio ricordare insieme a Maria, no? È ricordare la storia di Gesù, la storia di Maria. Allora, noi quando pensiamo ai quattro pilastri del catechismo stiamo pensando alla stessa storia. I quattro pilastri declinano questa storia e in qualche modo insegnano a entrare in questa storia. E questi quattro pilastri ci sono già nell'Antico Testamento. Come abbiamo detto, il primo catechista è Dio stesso, che in qualche modo insegna, rinsegna all'uomo che lui ha una storia, che il senso di quella storia è che lui è padre, eccetera, eccetera. Insegna a vivere. Ma se uno guarda l'Antico Testamento si accorge come alcuni sono sono formule che sintetizzano questa storia complessa. Non ci sono solo prescrizioni, ci sono proprio sintesi. L'unico Signore è Dio, appunto. Lo stesso nome che a un certo punto Dio rivela in Esodo 3,14 a Mosè, riassume a un certo senso i quattro pilastri del catechismo. Perché quando Mosè chiede a Dio, che gli ha detto, guarda, ti assegno una missione, va, prende il mio popolo che è in Egitto e comincia a uscire ad andare in un posto che non sappiamo dov'è, ma che è una terra promessa che gli darò. Ora Mosè dice, Signore, come si fa questa cosa? Come li convinco? Allora, un buon ebreo, diciamo, una buona persona che è capace di trattare, dice, dimmi il tuo nome. Quindi io dirò loro, quel Dio lì, che si chiama così, che quindi noi possiamo chiamare, abbiamo due telefono, abbiamo la mente di Dio, e mi ha detto di far così, quindi noi partiamo da quello che possiamo chiamare. E il nome che Dio rivela a Mosè, qual è? Io sono colui che sono, io sono colui che è. Ora, questo nome è una confessione di fede, in un certo senso. Dio è colui che è, che vuol dire che non è buono, non è bello, non è una cosa, ma è e basta, è la pienezza dell'essere, è la vita, è la sorgente di tutto ciò che è, in modo tale che non dobbiamo avere paura di andare nel deserto dove la vita è in pericolo, dove non c'è da mangiare, perché il nostro Dio, colui che ci ha chiamato, colui che cammina con noi, è ovunque, è sempre, e in questo modo sappiamo che è sempre con noi. Quindi la rivelazione del nome diventa, è preghiera, è dialogo. Mosè è colui che parlava con Dio, che è un amico, parla amico, no? Si dà la vita, è una confessione di fede, indica cosa fare, come agire, non puoi stare nella schiavitù, non puoi rinunciare alla tua identità, ma devi essere figlio, non schiavo, e quindi devi uscire, devi rinunciare alla carne dell'Egitto, alla falsa sicurezza dell'Egitto, per andare nel deserto verso la terra sconosciuta. Ed è il sacramento, diciamo, un'immagine di sacramento, pensiamo alla Pasqua, andare nel deserto, lasciare l'Egitto, è la Pasqua, la prima Pasqua. L'agnello che viene ucciso diventa immagine, prefigura dell'Eucaristia. Il battesimo anche è prefigurato dell'attraversare il Mar Rosso. Cioè, tutto l'esodo, in qualche modo, è immagine dei sacramenti. Si potrebbero fare altri collegamenti, ma adesso non voglio soffermarmi. Allora, la cosa interessante è che i quattro pilastri del catechismo non sono una cosa convenzionale che ci siamo dati, ma sono la Sacra Scrittura, sono la nostra storia, sono gli elementi essenziali di questa storia che abbiamo imparato a declinare. Col Nuovo Testamento, chi è il catechista? Il primo catechista è Gesù. C'è un episodio molto bello della confessione di Cesarea, che a me piace molto, dove si vede proprio questo dialogo. Lo racconta per esempio Matteo nel capitolo 16 del suo Vangelo, e Gesù in primo luogo in questo capitolo deve rispondere ai farisei, ai sadducei che lo mettono alla prova e gli chiedono facci vedere un segno, facci vedere chi sei, e Gesù li rimprovera con un rimprovero molto simpatico, secondo me. Gli dice: quando si fa sera, voi dite bel tempo, perché il cielo rosseggia, rosso di sera, bel tempo si spera, no? E così al mattino oggi pure vasca, perché il cielo è rosso cupo, rosso di mattina, per colare si avvicina, no? Cioè, gli sta dicendo: voi avete gli occhi, avete le orecchie, conoscete questo mondo e sapete prevedere in base alla vostra esperienza. Però non siete capaci di interpretare quello che io sto facendo. Non aprite gli occhi su quello che faccio, io faccio parlare i muti, faccio sentire i ciechi, scaccio i demoni. Come non vi rendete conto che io sono chi dico di essere? Il problema di questo dialogo è: chi è Gesù? Cosa fa Gesù? Che senso ha la sua storia? Come si colloca rispetto alla storia di Israele? Per questo anche noi possiamo capire la risposta di Gesù a Farisei e Sadducei alla luce della sua risurrezione. Perché Gesù dice: non vi sarà dato altro segno se non il segno di Giuda, che sono i tre giorni del rito delle parenti. Il vero segno di Gesù è la sua morte e la sua risurrezione. Questo è il senso di tutta la sua storia. Allora, questo è l'inizio del capitolo. Immediatamente dopo, dai Farisei e Sadducei si passa ai suoi discepoli, che avevano dimenticato di prendere il pane. A me è una cosa che commuove nel Vangelo, è vedere la figuraccia che si fa ai discepoli. Prima perché li conosco, dico, perché mi conosco figuraccia, mi dico alcune cose, però lì c'è scritto Pietro ha tradito, Giovanni, quello dolce, tenero, che poggia il capo sul petto di Cristo, di fronte al villaggio di Samaritani, che dice, vuoi che facciamo scendere il fiume, il fulmine dal cielo, tanto viene chiamato figlio del tuono, no? Proprio dolce, delicato, crescente, del resto, un po', ce l'aveva anche la prima di lui, no? Quindi, diciamo, la cosa bella della gente che avevo, che non sono personaggi, sono persone reali, non sono stilizzati, non sono ideali, no? Una volta in un corso che avevo, ho avuto la fortuna di avere degli studenti che avevano fatto teatro. E quindi a un certo punto, per spiegare le cose di Cristo, sul valore della storia, ho deciso di rappresentare l'Antigone, una tragedia greca. Questa figlia del re, che è il fratello, cioè la storia la conoscete, e quindi avevo un Antigone francese, che era l'Iliade, e poi c'era Creonte, che era quello che immaginate come mi veniva bene, no? Eccetera, eccetera. E a un certo punto, dopo la presentazione teatrale, dopo la lettura del testo, ho fatto lezione interrogando i protagonisti. Perché il teatro ha una forza enorme. Io sto sempre più consigliando il teatro, consigliando la messa in scena, il presente vivente, la messa di Natale. Sono robe di una potenza pazzesca. Perché i bambini, i giovani, anche gli adolescenti, non conoscono le loro emozioni. Quindi quando c'è la performance, cioè quando si recita, si mette dentro una scena, si vive la storia. Proprio perché la catechesi ci parla della storia vera, quando tu tocchi con mano questo, in quel caso è stato bellissimo, perché interrogando dicevo, ma che cosa mi sembra di Antigone? E Antigone, francese, mi diceva, ammiro tanto questa donna, perché non ha paura della morte. Cioè, bellissimo. Ho detto, però pensiamo a Gesù. Gesù nel nostro lì piange, suda sangue, è angosciato perché ha paura della morte. Maria, quando prende Gesù per due giorni a Gerusalemme, dice, figlio mio, dov'è? Angosciato mi cercava. Poi Gesù dà una risposta da schiavo, dice, non perché mi cercava? Dice, ma sono così scemi, no? Perché mi cercava? No, ma ti ho perso, no? Anche lì il Vangelo provoca, è paradosso. E se noi non ci mettiamo dentro, se noi lo consideriamo veramente mettendoci lì dentro, non capiamo. Questa donna che perde la dracma, no? La ritrova e fa una festa spendendo più della dracma. Il pastore che perde una tegola e lascia 99 nel deserto, ma sei scemo, rischi di perdere 99 tegola per una, non ha senso, è forte il Vangelo, è forte in alcuni punti, no? C'è una provocazione. Ora noi in qualche modo dobbiamo fare presa a questo punto. Il Vangelo è fatto di persone vere, non di personaggi. E qui lo vediamo, i discepoli sono paura perché hanno perso il pace, abbiamo fatto una figura con Gesù, non abbiamo presentato. Dio mio, adesso cosa succede? E Gesù inizia a parlare del lievito dei farisei e dei sadducei, la domanda che hanno appena fatto, non stanno facendo niente, e loro si preoccupano che non hanno preso il pane. Non riescono a sintonizzarsi con la storia. Stanno preoccupandosi di cose che non sono vere. Tanto che Gesù gli deve rimproverare, perché pensate al pane? Non capite ancora, non ricordate 5 pani e 2 pesci per 5.000 persone, quante sesta avete portato via? Anche qui Gesù è pane e dormire, no? È concreto, va davanti ai pescatori, per convincerli devi farli pescare dopo la notte senza frutto, cioè non sono cose astratte, sono robe che si mangiano, il Vangelo si mangia, Dio lo mangiamo. Si tocca, no? E quando qui c'è una crisi in qualche modo, attenzione, i discepoli non sono all'altezza. E allora, arrivato Cesare di Filippo, c'è un dialogo bellissimo, che per me è proprio catechismo. No? Gesù in queste domande sta facendo catechismo. Inizia a chiedere alla gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? E inizia a rispondere. Alcuni dicono che è il Battista, la teoria, alcuni dei profeti. A un certo punto Gesù domanda, ma voi, chi dite che sia? Cioè la domanda è, ma per te chi sono? Ah, questo è il catechismo, questa è la domanda del catechismo, chi è Gesù? Per te chi è Gesù? Per questo ci vogliono i quattro pilastri, perché devi pensare alla storia, al Vangelo, che è successo, devi incontrare Gesù nei sacramenti, devi incontrarlo nella tua vita, i sacramenti sono la vita di Dio che diventa vita tua. E poi devi dare del tu, devi sentire Gesù che dice, ma chi sono io per te? Devi entrare in dialogo, il catechismo è il dialogo. Noi siamo al servizio del dialogo tra Dio e l'uomo. Noi siamo elementi di questo dialogo, narrazioni, siamo come dei grandi poeti una volta che raccontavano, ma siamo dei piccoli dati che dobbiamo introdurre nella Divina Commedia. Accompagniamo come Virgilio, ma veramente, li accompagniamo nel mistero, li accompagniamo all'incontro, li introduciamo in un evento. Ed è molto bello vedere come dice la confessione. Santo Pietro dice una delle prime formule dogmatiche, uno dei primi credo simboli della fede. Tu sei il Cristo, tu sei il Cristo. Questa non è una formula statica, Non è che Pietro ha cercato la risposta. Qual è il peso atomico dell'uranio? Vediamo, quanto sei, 102. Non cambia niente la mia vita. Che ci importa? Voi lo sapete, io sono fisico, non me lo ricordo. Non mi serve. Invece Pietro sta parlando della sua vita. Io ti ho seguito, io ti ho conosciuto, io so che tu sei il Cristo, cioè il Messia, il figlio del Dio vivente. Tu sei il figlio di Yahweh. Tu lo chiami Abba, cioè papà. Lo stesso Abba, in qualche modo, è una preghiera che è una confessione di fede. Dio è Padre, in un modo unico. Tutto il Vangelo è catechismo. E quando Gesù muore e risorge, in un certo senso continua il catechismo. C'è un autore tedesco che, in modo molto intelligente, sostiene che la messa domenicale, gli apostoli l'hanno capita perché Gesù appariva la domenica. Uno si fa i conti nel Vangelo degli Atti, si accorge che Gesù appare la domenica. Il primo giorno del sabato, la domenica del cenacolo e appare Gesù. Dico, ma se allora vuol dire qua, la domenica lo consente. Gesù va insegnando anche attraverso Filippo, lo Spirito Santo va insegnando attraverso l'assistenza alla Chiesa cosa bisogna fare, come bisogna credere, come bisogna vivere, come si prega. E fin da subito nella Chiesa primitiva tutti questi quattro pilastri sono uniti. Diventare cristiani voleva dire imparare la professione di fede, imparare il valore dei sacramenti. Prima si poteva stare solo fino alle letture, poi dopo l'omelia si usciva dalla messa, perché non si era ancora pronti a gustare il mistero. No? La preghiera ebraica, una volta Dio diventa preghiera cristiana, con per esempio il nome del Padre, della Spirito e dello Spirito Santo. No? Sì, questo è un atto di confessione di fede, no? Che è una preghiera, è tutto. Tutto si unisce in qualche modo e tutto è connesso. Sacramenti, confessione, vita morale, perché non potevi partecipare ai sacramenti senza una vita morale retta, e preghiera, sono tutti uniti e si richiamano l'un l'altro nel primo catechismo. Questo arriva fino al secolo IV, quando succede una cosa pazzesca, cioè prima i cristiani erano perseguitati, nella parte occidentale l'impero romano era una minoranza, in Italia, nelle Gallie, erano pochi cristiani, si parla del 10%, erano soprattutto molto concentrati in alcune zone romane, a Roma, eccetera, eccetera. In Oriente invece sono addirittura di non essere la metà della popolazione. In Oriente il cristianesimo si unisce, possiamo parlare della Turchia, no? Parla, interessante che questa è la radice cristiana della Turchia oggi rispetto a quello che è. E quando siamo di Milano nel 313, abbiamo festeggiato l'anno scorso, abbiamo ricordato l'anno scorso questo atto di Costantino, l'imperatore, anche qui per un evento, in un certo senso, per una visione, per un incontro, per la scoperta di come la sua storia si rapportava alla storia del mondo e alla storia di Cristo, capisce che deve permettere a ogni uomo di seguire la sua religione, che ogni uomo, quindi anche i cristiani, possono seguire la religione che vuole. Ora questo favorisce la conversione di molte persone. All'improvviso si convertono tante persone, diventa necessario fare catechesi non solo nella famiglia, che era il luogo che ho usato prima, non solo nella piccola comunità, ma in comunità estesa. Ora da qui iniziano a sorgere delle catechesi puntate su ciascuno dei pilastri. Quindi ci sono delle catechesi mistagogiche, si dice anche al momento, che spiegano i sacramenti. Ci sono delle catechesi più dogmatiche che quindi spiegano la confessione di fede. Prego, l'inizio scrive la grande catechesi, no? Dove cerca di articolare i diversi passi di cui il primo catechismo. Ci sono catechesi più morali, no? Che spiegano come vivere, che sono commenti al Padre nostro. In qualche modo è come se la luce della catechesi a poco si scomponesse nelle sue componenti, che hanno poi una storia sempre più, possiamo dire, anche complessa. Nel Medioevo si sottolineano poi alcune cose, nel Medioevo c'è un catechetico complesso, si fa una catechesi molto per immagini. Pensate alle chiese medievali con i capitelli della rappresentazione, per esempio io invento una chiesa splendida che è, mi sono dimenticato, sta sempre un dividito importante, di Monreale, un uomo di Monreale, dove c'è, diciamo, sono dei mosaici che sono pazzeschi, l'idea che quella chiesa è il paradiso, no? Tu ci entri dentro e vedi tutto quello che avete, vedi quattro pilastri, diciamo, della catechesi, trasformati in immagini, in storie, in rappresentazioni, no? E questo passava attraverso la vista, no? Passava attraverso i sensi, attraverso l'uomo, no? Allora, questa bella cosa, questa volta che con io siamo Nicola Gaglio, che è il parroco dell'uomo di Monreale, ha fatto l'incontrario, cioè ha tradotto queste immagini in catechesi, no? Quindi ha declinato i quattro pilastri a partire da questo. Poi, man mano che si va avanti nella storia, ci sono momenti in cui si sottolinea una cosa piuttosto che l'altra. Per esempio, con la crisi dell'Ucraina, con la riforma, che mette in dubbio il valore della presenza reale, c'è una provocazione che spinge una catechesi molto forte sul valore dell'Eucaristia. Ed è molto bello vedere come questo si lega alla pietà, per cui, per esempio, prima non si aveva la donazione eucaristica, non c'era la donazione eucaristica, il tabernacolo era conservato come tuttora si fa nell'ortodossia, diciamo, nelle chiese orientali, cioè dietro l'iconostasi, era conservato per i malanti, non c'era culto pubblico, no? Era culto pubblico. Invece con la riforma protestante, la parte cattolica si vede che bisogna sottolineare la presenza reale. E quindi l'affermazione dogmatica, veramente quel sacramento di Cristo presente, il corpo, l'anima, l'unità, eccetera, eccetera, diventa preghiera, diventa vita di pietà, diventa spiegazione nuova della catechesi, diventa prassi, diventa vita. E allora vediamo come tutto è legato. Vi risparmio dettagli sulla catechesi contemporanea, moderna, mi preme sottolineare però come questa unità, questo richiamarsi all'unità dei quattro pilastri, sia importante sottolinearlo. Io penso che è qualcosa di molto importante. Per avere ragazzi come quello che uno studia nelle formule nasce dal Vangelo. Cioè, secondo me le persone imparano le cose facendole insieme. Non bisogna dare il risultato finito, bisogna farlo come cose. Per esempio, mi ricordo una volta che eravamo una serie di professori mi è venuto un esperto di didattica. Io ho molta paura degli esperti di didattica, sono molto scettico, perché di solito mi metto una pizza pazzesca, no? Ti spiego una formazione in modo noiosissimo per far scappare la voglia di fare. Questa è la mia esperienza pregressa. Invece quella volta arriva questo tizio e tira fuori una torta. Si mette una torta, un nastro. Se adesso vi insegno qualche modo da marinare speciale, cioè dice il nome che mi sono dedicato, no? E noi ritorniamo di lì. Ci dà una torta, ciascuno di noi, e dice, allora, fate quello che faccio io, no? E fai il modo, no? E noi ritorniamo tutti a lui, dicendo, come facciamo? Ah, fatto velocissimo, no? Facciamo, fermo, fermo, fermo. Oh, rifallo piano, no? Rifallo piano. Allora, dice, ok, lo rifaccio piano. Scioglie il nodo e lo rifallo piano, no? Allora noi ci mettiamo lì e non ci torno di conto. No, la si vede, no? Quindi diciamo, no, allora rifallo girare, allora lui si gira, fa il nodo dello stesso verso in cui eravamo noi e capiamo come si fa e riusciamo a fare il nodo. E lui dice, questo è quello che volevo dire. Per insegnare bisogna saper fare un passo dopo l'altro lentamente, mettersi dalla parte della persona qui insegna, no? E la lezione in qualche modo era la lezione stessa, cioè il contenuto della lezione era il modo di fare lezione, perché in un certo senso noi abbiamo capito che fare lezione voleva dire fare le cose insieme alla persona che insegna. Ma per questo mi sembra importante far uscire la formula catechetica dalla storia, cioè dal Vangelo, dalla scrittura, e farlo insieme a loro, farlo trovare a loro, no? Riuscire a accompagnarli in quel passo del centro di dice, ma ora questo uomo prende il figlio. Chi è Gesù? Chi sono io per voi? Questa è la domanda della catechesi. E il bambino, il ragazzo ci deve arrivare partendo da quello che è successo nella storia. E poi cosa vuol dire questo per la mia vita? Anche lì il passo deve farlo lui in qualche modo. Ma allora se diciamo io amo, se veramente voglio bene a mia madre, se presenta, come la devo trattare? Cosa vuol dire? Cosa fa Gesù a me? Io non riesco a perdonare il nemico, però Gesù ha perdonato in croce. E allora quando faccio la comunione, tac, facendo la comunione posso diventare capace di perdonare. Bisogna fare esperienza di questo. Esperienza di preghiera. Se i bambini e i ragazzi non pregano, non abbiamo nessun fatto. Se il catechista non prega, non abbiamo nessun fatto. Se il catechismo non vive quello che insegna, abbiamo capito. Non voglio essere radicale, però non perdete tempo qui. Se non volete avere una vita cristiana intensa, se non volete pregare, se la vostra catechesi non nasce dal vostro dialogo con Cristo, non funziona. Non c'è tecnica retta, potete fare tutti i nodi che volete, no? Anche perché, come dicevo Paolo VI, all'epoca moderna, non ha bisogno di maestri, ha bisogno di testimoni, no? Cioè si insegna testimoniando, il catechista è un testimone. Io vi sto raccontando fatti della mia vita, perché non c'è moneta che valga se non la propria vita. E quanto più i ragazzi sono giovani, tanto più questo lo capiscono. Sono giudici implacabili. Se racconti una storia, ti beccano subito. Devi parlare della tua vita, dei tuoi difetti. Oggi c'è un grande nemico di oggi per me è la perfezione. Dobbiamo essere perfetti. Il bambino deve essere perfetto, deve saper parlare inglese a 3 anni, deve sapere italiano, deve prendere il corso di moto, fare scherzi, fatica, no? Poi anche fare catechismo, no? Siamo d'accordo, no? Cioè il bambino è una specie di piccolo Superman, non so come resiste, no? Allora, ferma tutto, vai già bene. Il messaggio che ci dato suo è vai già bene. Sbagli quanto vuoi, vai bene. Dio ti ama. Quindi è importantissimo dire alle persone i propri errori, i propri difetti, le proprie lotte. Molte volte la mamma non lo fa, però i bambini vedono che ci sono i problemi. Allora, sapere che se ci sono i problemi c'è la soluzione, che c'è la morte, ma l'amore più forte è la morte, è tutto questo percorso. Allora, in sintesi, per finire, io vi suggerisco di guardare molto questi 4 pilastri della vita del bambino. E di farvi una domanda, cioè io non vi do la risposta. Vi dico, provate a pensare alla vita di Maria e vediamo i 4 pilastri della sua vita, dove sono. Quando lei confessa la sua fede, come la confessa, come lei crede, beata che lei ha creduto, l'osservazione di partenza è potente, no? Come lei dice i sacramenti, come faceva la Madonna, per esempio, no? La Efeso con San Giovanni, come lei vive, come è il suo amore, come la sua vita rispecchia questo amore grande e come prega. No? E se noi vediamo la vita di Maria, troviamo, mi sembra, perfettamente i quattro pilastri declinati, vissuti e trasformati in una vita concreta, che è la vita di questa madre. Con questo, secondo me, siamo sicuri.